Wikiradio. La Laica, raccontata da Alessandra Mauro.
Bella lo è sempre stata fin dall'inizio. Quando fece la sua comparsa negli anni 20 del Novecento, leggera, con la linea elegante ed essenziale, subito si capì che avrebbe cambiato tutto e che niente sarebbe stato più come prima nel campo della fotografia. La Leica, la macchina fotografica piccola e maneggevole per antonomasia, rappresentò una vera rivoluzione nel mondo dell'immagine, qualcosa in grado di cambiare gli approcci, gli stili, di progettare nuovi percorsi, di permettere ai fotografi di spingere la tecnica oltre, dove non avrebbero mai osato prima. Beaumont Newhall, autore del volume di storia della fotografia più celebre e sicuramente più letto al mondo, ha scritto che la fotografia è nello stesso tempo una scienza e un'arte. È l'evoluzione di un'abilità manuale e tecnica che diventa espressione indipendente. La storia della fotografia può essere letta come un insieme di progressi progettati per raggiungere determinati traguardi e che poi verranno a loro volta superati da altri progressi. Insomma, in altre parole, un mix tra tecnologia, quel che è possibile realizzare, e visione, quel che il fotografo vuole realizzare. Ecco, in questo senso, poche scoperte sono state più rivoluzionarie della Leica, in grado di accompagnare il fotografo nel suo lavoro come fosse una protesi del suo occhio.
100 years ago, something changed dramatically the course of photography. The first Leica was born. Of course, you could say, hey, some of these photos weren't taken with a Leica at all, but I must gently disagree with you. Leica took the camera out of the studio and placed it into real life. Image à la sauvette. Snapshots. We were able to see, to feel, to smell thousands of moments. It became an extension of the eye of the photographer.
Tutto comincia in Germania, nell'azienda Ottica Leitz di Wetzlar, dove nel 1914 un impiegato, Oscar Barnack, comincia a lavorare intorno a un prototipo di macchina che deve essere, nelle intenzioni, molto più piccola delle macchine a lastra che si usavano nel tempo, e non deve più usare le lastre, ma invece i rullini di pellicola, come al cinema. Barnack era nato nel 1879 ed era un fotografo e un cineoperatore amatoriale e quindi realizzava foto e film in famiglia o nel tempo libero. Sapeva bene che cosa voleva dire trasportarsi sempre delle macchine molto pesanti, molto, molto ingombranti. E quindi l'idea di cominciare a lavorare su qualche cosa di più piccolo, più agile, nasce proprio da una sua necessità. Non aveva in mente un design particolare quando creò la sua prima macchina fotografica, il primo prototipo, ma con quel che aveva a disposizione realizzò una semplice scatola, per così dire, perfettamente funzionale, dove due rullini sono contenuti in una striscia metallica e sono stretti tra un fondo e una copertura. Il principio, insomma, era proprio quello della forma che segue la funzione, parola d'ordine delle avanguardie dell'epoca. E poi, naturalmente, i primi esperimenti li realizza lui stesso, ritratti, riprese di gruppi, di persone, scene familiari, anche piccoli fatti di cronaca, tutto quanto registrato spostandosi molto agilmente dal verticale all'orizzontale, come la nuova macchina permetteva. E se i primi prototipi sono appunto del 1914, si dovrà aspettare la fine della Prima Guerra Mondiale perché questo apparecchio venga conosciuto universalmente. E proprio oggi, il 9 ottobre 1920, verrà lanciata sul mercato la prima macchina cosiddetta lillipuziana. I critici subito la adorano e quando poi nel 25 questo primo prototipo verrà perfezionato e verrà presentato con il nome che tutti noi conosciamo di Leica, e cioè Lights Camera, i critici e i giornali scriveranno che si tratta di un vero gioiellino. Nessuna macchina è tanto leggera, nessuna tanto graziosa, nessuno sembra adattarsi così bene alla nuova epoca che sta nascendo, l'epoca della velocità.
I always have my camera, except for shaving in the morning. It's an extension of the eye. Photography is very much to me a physical pleasure, like hunting, except that we don't kill.
Ho appena scoperto la Leica. È diventata l'estensione del mio occhio e da quando l'ho scoperta non me ne sono più separato. Così Cartier-Bresson scrive, entusiasta dello strumento che ha a disposizione. Perché non solo è piccola, è leggera, è discreta ed è diversa dalle ingombranti macchine a lastra, ma questo nuovo apparecchio permette di vedere il mondo in un modo diverso. Se le lastre fotografiche avevano un formato quadrato, ora invece la dimensione del fotogramma è quella dei 35 mm e permette un rapporto con ciò che si vede e dunque con la realtà di 2/3. Il rapporto ideale, secondo Barnack, che porterà poi il negativo alla dimensione 24-36, aumentando di poco quella del fotogramma cinematografico. Insomma, il nuovo fotografo vede per lo più in rettangoli. E grazie alla possibilità di scattare 36 fotografie in rapida successione, orizzontali o verticali, può seguire in sequenza quel che avviene di fronte a sé. Inoltre, adesso, il mirino della macchina fotografica è a livello dell'occhio e il corpo macchina quindi diventa veramente un prolungamento organico del fotografo, che in questo modo è ancora più pronto a catturare ciò che si presenta al suo sguardo e quindi avrà un rapporto con l'immagine fatta di immediatezza, molto vicina, proprio come voleva il suo inventore, al movimento della macchina da presa e al ritmo della vita dinamica. Ora si può riprendere e fotografare in modo molto rapido, ci si può spostare velocemente, ad esempio creare nuove prospettive, immaginare nuovi punti di fuga, si può scattare dalla sommità di un aeroplano, da un dirigibile, da un grattacielo o dal finestrino di un treno. Su un giornale tedesco del 1929 la Leica viene definita la macchina fotografica perfetta per gli sport aerei. Mentre in un altro articolo di poco più tardi si legge: per l'appassionato di motori l'unica macchina fotografica possibile è la Leica. Chi ha una Leica non è più un osservatore distaccato, ma invece è qualcuno che può partecipare agli eventi intorno a lui. D'un tratto, si legge su un giornale dell'epoca, potevi mettere la fotocamera nelle tasche della giacca e portarla sempre con te. Se ti imbattevi in una rissa la tiravi fuori e semplicemente avevi una fotografia. Se fossi dovuto tornare a casa a recuperare quella grande scatola, il momento sarebbe passato. Tra tutti gli apparecchi fotografici, la Leica è l'unica che funzioni in maniera impeccabile, scriveva entusiasta Alexander Rodchenko, padre del costruttivismo, in una lettera alla moglie. Con la Leica, che lui acquista nel 1928, Rodchenko sperimenta il piccolo formato come una nuova possibilità formale ed estetica. Sperimenta anche le possibili innovative riprese dal basso oppure dall'alto e inventa, per così dire, le vertiginose prospettive diagonali che noi oggi conosciamo e ammiriamo nelle sue opere. Nello stesso modo, il grande André Kertész, fotografo ungherese di nascita ma poi dal 1925 a Parigi, fu tra i primi ad acquistare una Leica e ad apprezzare la libertà visiva che questo mezzo permetteva. In una serie di immagini che poi hanno fatto scuola, al punto che Cartier-Bresson di lui dirà: tutto quello che noi abbiamo fatto, Kertész l'aveva fatto prima.
Tra l'individuo e il mondo, tra l'uomo e i suoi simili, sempre lo schermo trasparente. Come se l'uomo contemporaneo sentisse il bisogno di isolarsi, di proteggersi, di nascondersi dalle grandi sopraffazioni del secolo. La sostanza traslucida come una maschera. È l'abitudine a vedere il mondo solo attraverso il corpo vitreo e un po' deformante, solo attraverso la lente di una macchina fotografica. Si viaggia non per vedere, ma per fotografare. si è certi di avere viaggiato, di avere goduto la propria vacanza, solo quando si possiedono le immagini del viaggio e della vacanza. In questo mondo dove l'uomo vive fra le immagini, spesso confondendo la realtà con le immagini, dove pochi parlano, decidono, agiscono e moltissimi ascoltano e subiscono, in questo mondo dove gli uomini non riescono più a comunicare direttamente fra di loro, si afferma la necessità e la funzione degli intermediari, i maghi del nostro secolo, fra cui i grandi fotografi, fra cui uno dei più grandi fotografi d'oggi, Henri Cartier-Bresson, l'uomo che entra nel corridoio, il fotografo che non vuole essere fotografato. Anche voltando le spalle alla macchina da presa, Cartier-Bresson è in imbarazzo. Ma forzando la sua reticenza e malgrado le sue esitazioni, le sue timidezze improvvise, noi ci varremo della sua testimonianza per illustrare il mondo della fotografia e del fotoreportage.
E il pubblico mi vorrà scusare se non lo guardo in faccia. Ma il lavoro di cui mi occupo mi costringe a conservare l'anonimato. È un mestiere che si esercita, diciamo, a bruciapelo, prendendo la gente alla sprovvista e dove non è consentito mettersi in mostra.
Ecco, Cartier-Bresson, appunto, l'occhio del secolo, il fotografo che ha fatto del guardare un modo di essere nel mondo. Lui acquista la sua prima Leica a Marsiglia nel 1931, di ritorno da un complicato periodo in Africa. E con questo apparecchio, di lì a poco, partirà per un viaggio nel sud della Francia, poi in Italia, in Spagna, arriverà fino in Messico, cogliendo nel mondo in fermento in quel periodo, alla vigilia di nuove terribili guerre, una realtà visiva che sembra proprio comporsi, rafforzarsi, quasi giustificarsi di fronte al suo obiettivo.
Leica, where's your Leica? Where's your Leica?
Nel suo lavoro di fotografo fino agli anni 70, Cartier-Bresson avrà una Leica come compagna ideale, tanto discreta da nasconderla in tasca o magari dietro la schiena per non farsi scoprire, e poi tanto efficiente da riapparire al bisogno con un rapido gesto della mano, scattare e poi scomparire di nuovo, quasi come in un gioco di prestigio.
Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Aunque me tire en el puente y también la pasarela, aunque me tire en el puente y también la pasarela, me verás cruzar el Ebro en un barquito de vela, me verás cruzar el Ebro en un barquito de vela.
Nel 1936 la Laica va in guerra. Si tratta della guerra civile spagnola, dove ora il fotografo può finalmente utilizzare il nuovo strumento e può quindi scattare immagini che poi riempiranno le pagine delle nuove riviste, le riviste come la francese Vue, l'inglese Picture Post, l'americana Life. Quando prima le macchine erano ingombranti, per lo più si fotografavano le retrovie o si arrivava sui campi di guerra dopo che le battaglie erano terminate o magari si realizzavano dei ritratti dei soldati prima della battaglia. Ora invece il fotografo può seguire i combattimenti, può viverne la tensione, sentire su di sé, proprio sulla sua pelle, ciò che accade. La Laica così accompagna Robert Capa nella guerra di Spagna, che sul fronte di Cordoba realizza con questo apparecchio la sua immagine forse più celebre, certamente la più controversa, l'icona della guerra per eccellenza, il miliziano colpito a morte. L'immagine è del 36 e in un'intervista radiofonica ritrovata dopo la morte del fotografo, l'autore afferma che in realtà questa immagine, questa fotografia è stata scattata praticamente a sua insaputa. Con finta noncuranza nell'intervista Capa racconta che in una giornata di contrapposizione estenuante in trincea, a un certo punto lui non ha fatto altro che sollevare la macchina sopra la testa e scattare, senza guardare nel mirino. Solo dopo aver inviato i rulli alle riviste, avrebbe poi scoperto sulle pagine dei rotocalchi, e Vue fu la prima rivista a pubblicare l'immagine, questa fotografia stampata. Insomma, la principale icona della guerra e della morte che conosciamo sarebbe un ironico frutto del caso, quel che accade quando la macchina fotografica agisce da sola. È una beffa quella di Capa, che prende in giro in questo modo quanti hanno passato del tempo a raccontare, a raccontarsi del valore dell'immagine troppo forte nella sua composizione, troppo teatrale per essere vera. Comunque sia, con le immagini realizzate da Capa, dalla sua compagna Gerda Taro, prematuramente morta proprio nella guerra di Spagna, del loro amico David Chim Seymour e degli altri colleghi, si comincia a delineare la figura del fotografo impegnato, quello che si muove, si informa, segue le azioni, ma anche la fatica, il dramma umano. Ora il fotografo è un testimone che può decidere cosa mostrare e in che modo, può scegliere un punto di vista, un'osservazione privilegiata. Non è la Leica a realizzare le immagini, come vorrebbe farci credere Capa, ma sono i fotografi che d'ora in poi saranno tra gli attori dei teatri di guerra. E li ritroveremo ad esempio nella Seconda Guerra Mondiale, quando la copertura fotografica è sempre più importante. I fotografi seguiranno le operazioni militari in Africa, in Europa o nel Pacifico, e alcune grandi immagini saranno realizzate proprio con questa piccola macchina fotografica. Il caso, ad esempio, della fotografia di Joe Rosenthal, in cui un gruppo di Marines pianta sull'isola di Iwo Jima la bandiera americana, un'altra icona molto controversa. O, ad esempio, l'immagine scattata dal russo Caldei del soldato sovietico che in cima al Reichstag di Berlino sventola la bandiera russa.
Hi, my name is Mick Ut. I'm an AP photographer. Go to war, Vietnam. My family, I'm number 11. My brother, number 7. But he died in 1965, only 27. And after he was killed in 1965, then I joined AP in 1966. My brother, he know me, they know me, I love Leica. Then when I joined AP, they had a camera, say, Nick, you want you any camera? Which one you want? Say, I love had a two Leica.
Nick Ut, lei è il fotografo che ha fatto quello scatto. Kim aveva 9 anni, ma lei ne aveva solo 10 di più, aveva 19 anni. Come si trovava lì, in quel luogo?
Ero in un'assegnazione quel giorno. C'erano 2 giorni di combattimenti in quel villaggio. Beh, io andai lì la mattina presto. E c'erano migliaia di profughi vietnamiti che correvano lungo l'autostrada. E ho visto che stavano cadendo un sacco di bombe su quel villaggio. E ho visto che venivano lanciate queste bombe a napalm. E c'era una mamma che trasportava un bambino piccolo e chiedeva aiuto, e questo bambino gli moriva tra le mani. Allora ho fatto con la mia telecamera, con la mia macchina fotografica, ho fatto una fotografia a questo bambino. E ho visto poi una bambina, una mamma che scappava via con sua figlia. E ho cominciato a scattare un sacco di fotografie a questa bambina. E quando ho visto che si avvicinava alla mia macchina fotografica, ho scattato la foto e ho visto la sua pelle che era devastata. Io ero sicuro che sarebbe morta. E allora ho puntato la mia macchina fotografica verso l'autostrada. Io avevo un furgoncino e ho cercato di mettere tutti i bambini che potevo in quella macchina. Abbiamo fatto una mezz'ora di macchina verso l'ospedale. E quando lei è entrata in questo furgoncino continuava a urlare, sto morendo, muoio. E anch'io ero convinto che sarebbe morta.
Anche in Vietnam la Leica sarà protagonista. L'immagine della bambina che fugge dopo il bombardamento al napalm del suo villaggio, una fotografia del 1972 di Nick Hutt, è stata realizzata con la Leica. Mentre un collega è intento a ricaricare la macchina, Nick, che è di origini vietnamite, sente le urla della bambina e capisce che sta gridando troppo caldo, troppo caldo. Si è strappata di dosso i vestiti che avevano preso fuoco e ora ha bisogno di acqua, mentre intorno a lei corrono e piangono i fratelli. Nick Hutt istintivamente scatta, poi mette da parte la macchina fotografica e la porta sulla jeep per una corsa disperata verso l'ospedale. Rimane accanto alla bambina fino a quando poi gli infermieri non la portano in sala operatoria. Soltanto allora tornerà a Saigon a consegnare alla coscienza internazionale questa immagine. Ecco, questo episodio ci fa comprendere quanto ormai il fotografo sia del tutto compenetrato nella guerra. Non solo vi partecipa, ma a volte, come ad esempio in questo caso, la sua presenza non è indifferente. Non è indifferente né alla registrazione di quel che accade né alla sua soluzione. Al fotografo spetta di partecipare fisicamente ed eticamente, di esprimere un'opinione, di soffrire e di vivere come gli altri.
Dunque, Henri Cartier-Bresson, guardando le sue fotografie, si ha l'impressione, anzi è più che un'impressione, che le persone da lei fotografate non l'abbiano veduta né prima che scattasse né al momento dello scatto.
È un legame plastico, capisce, con il fondo. È un ritmo fra la linea degli occhi e un non so che di infantile, che è quella specie di piacere geometrico che si prova nella fotografia, come un torero nel momento in cui prende la mira per la stoccata perfetta.
Lei ha spesso l'impressione di ritrarre una persona a sua insaputa?
Oh, non è mai all'insaputa, non si può lavorare all'insaputa.
Capisco.
Vede, per me il ritratto è nella conversazione, è nell'osservazione.
Nella vita di tutti i giorni, nel via vai della città, la Leica permette al fotografo di restare in disparte e di muoversi quasi inosservato per le strade. Il corpo macchina non nasconde il volto del fotografo quando guarda nel mirino. L'altro occhio è libero di osservare cosa accade intorno al soggetto. In questo modo l'immagine è veramente un frammento di un flusso continuo di vita. Quando, ad esempio, negli anni 50 Robert Frank, un giovane svizzero sbarcato da poco a New York, decide di realizzare un reportage sull'America, questo paese, questo continente che lo ha accolto, partirà proprio con la Leica al collo per realizzare il suo lavoro. Frank afferma di voler fotografare in modo libero e vuole usare la macchina di piccolo formato proprio per questo. È l'estate del 1955, parte a bordo di una vecchia Ford Business Coupé e per il suo lungo percorso, durante molti mesi e toccando tanti stati degli Stati Uniti, avrà sempre la macchina fotografica Leica e farà alla fine 800 rulli con 25.000 immagini da selezionare. Con questo bagaglio così leggero, una piccola macchina fotografica, nasce Gli Americani, una delle più celebri serie fotografiche, e poi un libro, diventato un vero oggetto di culto per generazioni. Come ha detto lo stesso autore, quelle immagini sono il viaggio di un europeo in un paese che lui attraversa per la prima volta, come quando sei sulla spiaggia e ti tuffi tra le onde. Ma Gli Americani sono anche una delle sequenze fotografiche più innovative nella storia della fotografia, perché l'autore Robert Frank muove il suo apparecchio in modo rapido, spontaneo, audace, lontano dalle regole secondo cui il fotografo dovrebbe avere sempre la luce dietro, lo sfondo a fuoco e il soggetto fermo. Negli stessi anni un altro importante diario fotografico viene realizzato, anche questo in territorio americano e anche questo con una Leica. William Klein, giovane artista nato a New York ma trapiantato all'età di 20 anni a Parigi, decide di tornare nella sua città. Vuole comporre un diario fotografico che dovrà essere come lui, disincantato, ironico, graffiante, sarcastico e riuscire a cogliere la città in tutti i suoi aspetti di odio e di amore. Per far questo ha bisogno di una macchina fotografica. e a Parigi cerca tra gli annunci economici dei giornali e vede che un'agenzia fotografica, la Magnum Photos, qualcuno vende un apparecchio, chiama, corre all'agenzia e la compra. A vendergli la Leica sarà proprio Henri Cartier-Bresson.
Io sono cresciuto per la strada e quando ho cominciato a prendere fotografie, la strada era il luogo dove accadevano le cose.
The street was where things were happening and I didn't know any other part of New York.
Personalmente non conoscevo altra parte di New York al di fuori della strada. Voglio dire che non fotografavo le star del cinema. La mia New York è proprio quella dei marciapiedi, dei vicoli, delle periferie, dei ghetti.
Per l'americano però il corpo macchina va bene, ma l'obiettivo deve cambiare. Klein non vuole guardare da lontano i soggetti che riprende. Vuole aggredire, quasi vuole mangiare le persone che fotografa. Sbarcato a New York, per prima cosa, quindi toglie l'obiettivo 50, quello della giusta distanza, e compra un grandangolo. Ecco, è pronto adesso a immergersi nel ritmo della città, e così una Leica appartenuta a Cartier-Bresson, che forse aveva giocato con gli equilibri armonici tipici del francese, diventa ora lo strumento con cui Klein compone l'incredibile dinamica elegia pop della sua città. E il volume che più tardi nascerà a New York sconcerta per la sua capacità di infrangere ogni regola, di ricorrere al mosso, di scattare anche con poca luce naturale e ovviamente di usare tantissimo il grandangolo. Ancora una volta si inaugura un nuovo modo di vedere e soprattutto un nuovo modo di essere fotografo tra la gente.
Nel 54, quando io ho incominciato a fotografare, si faceva il reportage, il vero reportage, come facevano tutti gli altri fotografi. Quello che ho imparato agli inizi era la fotografia di reportage vera sull'uomo, che ho fatto per 62 anni, sempre con la mia fedele Leica.
Ci racconti com'è stato il tuo rapporto con la Leica e come si è evoluto poi?
Ma il mio rapporto con la Leica è stato quando non c'erano ancora le M, ancora prima con le terze C. Poi nel 54, quando è uscita la prima M4, da allora è stata una passione sfrenata e ho avuto tutte le varie M che si sono seguite negli anni e fino ad avere l'M7. L'M7 è quella che uso tutt'oggi, è la macchina più usata, perché per me la Leica è sempre stata non una macchina ma la macchina.
Da noi la Leica è stata la compagna delle ricognizioni italiane di grandi fotografi, soprattutto dagli anni 50 in poi. La ritroviamo nelle immagini di Branzi, di Migliori, nelle fotografie delle feste siciliane scattate da Ferdinando Scianna nei primi anni 60, nelle immagini che Gianni Berengo Gardin ci ha regalato dei reportage sociali, ma anche delle bellezze del nostro paese. Perché se la Leica era ed è un prodigio della tecnica, è soprattutto uno strumento per realizzare immagini sorprendenti o anche solo di documentazione. Immagini che possono informare, possono irritare, possono emozionare e senza le quali la nostra cultura visiva sarebbe decisamente molto meno ricca. Forse aveva ragione Milan Kundera quando diceva che la memoria non fa film, la memoria fotografa.
Il 9 ottobre 1920 la compagnia tedesca di Ernst Leitz registra il primo brevetto della macchina fotografica che diventerà la Leica. Alessandra Mauro l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa. Per riascoltare il programma vai sul sito radio3.rai.it. Per scaricarlo usa l'app Rai Play Radio.